Dimenticando che la locomotiva potrebbe avere magnetismo resistente. stazione che dire per forza di una locomotiva avete un lingotto ormai arancione che emette già non più calore, ma che quindi attenzione perché le grandezze. Vi dico questo perché è successo. Non a me, fino a io ci sono mai arrivato, però quindi voglio dire, attenzione, da ingegneri, non accontentatevi di calcolarla la potenza, dovete anche stabilire come zonca, perché le frenature elettriche delle automobili multimodali vogliono dire soltanto che oltrepassata una certa velocità limite, la velocità resta positiva, la coppia diventa negativa, il baracchino che prima cazzeggiava così, adesso cazzeggia così. Naturalmente qui va tutto a fuoco per il secondo principio della termodinamica e qui invece è pure. D'accordo? Quindi siamo d'accordo su questo, deve diventare patrimonio del vostro DNA. La potenza per voi, l'abilità di accrescimento del lavoro, è una grandezza adottata. Vivetela proprio per quello che realmente è, una portata volumetrica in fluido incomprimibile. Come tale ha senso l'entrare e l'uscire da una superficie reale o virtuale che rappresenta a livello macroscopico il vostro sistema. Tutto questo vale in meccanica, vale in cinetica, vale in termodinamica, dappertutto, tranne che in elettromagnetismo, dove se queste frequenze dovessero salire, dalla superficie fuoriesce un'onda elettromagnetica e quindi il bilancio energetico non è più quello della termodinamica, ma si aggiunge un contributo irradiativo. Quando il vostro cellulare funziona, voi avete la pila, che è un sistema chimico che cazzeggia e fa entrare energia. Una parte si dissipa il calore, infatti sentite, una parte si accumula in energia, non ci sono parti in movimento per cui non c'è potenza meccanica e una quota parte entra nel vuoto e si propaga con la velocità della luce. Allora in quel caso la superficie è una superficie puramente geometrica, non è più la frontiera di un mondo altro che energeticamente separato dall'altro se non per un'interazione termica, ma l'interazione termica non ci preoccupa perché è aritmetica. Qualche ora di cellulare vuol dire un grado di aumento di temperatura del cervello, eh? Le correnti creano un campo magnetico di cui una parte è dispersa. Il grafo del vuoto è questo. Il grafo della vostra comunicazione testa con testa è uguale, dove c'è una maglia c'è un nodo, dove c'è un nodo c'è una maglia. Questa è una persona, questa è l'altra, questa è il ventre e questi sono i due cervelli che iniettano corrente. Allora adesso possiamo andare avanti. Questa non è ingegneria elettrica, non è ingegneria meccanica, non è ingegneria fallica, non è niente. L'unica cosa che non è ingegneria gestionale. Quello ci potete scommettere i canini. Questa è ingegneria. Non ci sono le ingegnerie, c'è l'ingegneria. Ingegneria non è un modo di apparire, ingegneria è un modo neanche di fare, ingegneria è un modo di sentire. E quindi noi sentiamo tutti nello stesso modo perché ci attacchiamo agli stessi principi base con lo stesso obiettivo. Chiaro? Bene, allora, noi abbiamo indagato questa parte, stiamo indagando questa parte. Abbiamo indagato questa perché abbiamo detto che se c'è uno scambio energetico con un sistema non elettrico o compare una corrente impressa o compare una forza elettromotrice. Laddove la nostra frontiera sigma interagisce con un sistema non elettrico, circo e quindi esegue una conversione, lì insorge una grandezza che o è omogenea con una tensione o è omogenea con una corrente. La forza elettromotrice e la corrente interna. Attenzione! La forza elettromotrice è omogenea con una tensione elettrica, ma non è una tensione elettrica. Perché la tensione elettrica è il fattore che correla il nostro sistema col sistema elettrico. La forza elettromotrice con il sistema di altro tipo. Se io ho una pila, la tensione mi mette in collegamento con la lampadina che si accende con tutto il consumo dell'Associazione Nazionale Guardoni e quindi è la parte elettrica. Di qui c'è tutto un sistema chimico che manifesta la E. La E è la parte elettrica di una conversione di sistema chimico in sistema elettrico. La conversione si manifesta con una E. Una quarta parte della E diventa la B una volta dettata nel termine. Quindi, dimensionalmente sono la stessa cosa. Forza elettromotrice e tensione sono due modi completamente diversi. La centrale elettrica di La Spezia rimette a disposizione una forza elettromotrice sull'alternatore. Quello che vi trovate a casa di me è una tensione. Ma quella forza elettromotrice dialoga con le turbine. La tensione dialoga con il vostro impianto di casa. Quindi sono entrambi un dato potenziale, come l'MGH della meccanica, ma da posizioni diverse. Chiaro? Bene. Guardate ragazzi, a me non interessa venire a spulciare la vostra conoscenza per verificare che voi queste cose me le sapete dire a macchinetta, così io mi sento importante perché c'è qualcuno inviatomi dallo Stato che mi fa da eco. Io sono anche sicuro che adesso vi hanno entusiasmato queste cose, quantomeno incuriosito, tra un'ora ve le sarete dimenticate, tra due ore penserete di non ritrovarle più perché vi crea ansia ripensare a qualcosa che vi piaceva che non sapete nominare. Ma non me ne frega niente, il mio compito non è di fare il vigile urbano per mettere per multe le macchine in sosta. Il mio compito è quello di mettervi dentro questa farma che vi rode e che poi col tempo lavorerà per conto proprio, perché ricordatevi che io non faccio appello alla vostra attenzione attuale, io faccio appello al vostro inconscio. Quando voi state pensando a qualcosa e non riuscite a capire, poi improvvisamente pensate a qualcosa d'altro e improvvisamente vi viene in mente quello che dovete fare. Perché? Perché in quel momento la vostra testa sta lavorando in due mondi diversi. Avete un mondo esterno che vi dà la concentrazione su qualche cosa. Mentre fate questo, nello schedario l'inconscio continua a lavorare. E quando trovo la scheda giusta, tira fuori e la dà. E dice, ah cazzo, ecco l'idea! Ecco, io sto facendo riferimento allo schedario. A me interessa che un giorno la vostra maturazione di ingegneri, di borghesi illuminati, uomini di cultura e di uomini, vi consenta di dire ecco la differenza tra forza elettromotrice e tensione. Ed ecco perché vale la convenzione di segno degli utilizzatori. Perché se questo è un sistema meccanico e questa è la quota zero e io entro qui con un MGH1 ed esco da qui con un MGH2, è chiaro che l'H che c'è qui con la velocità così non può che dare una potenza entrante. Che poi sia elettrico, sia meccanico, non c'è niente. Siete voi che distinguete l'elettrico dal meccanico perché siete tutto sommato animisti. Siete in una fase in cui pensate ancora di versare l'acqua dentro l'apparecchio radio per allegare i bambini e gli omini che ci parlano dentro. Con la terra del tempo non sarete più animisti e tutto diventerà unificato. E allora, infinitamente variato nelle sue manifestazioni, Dio non potrà che essere unico nelle sue premesse. A quel punto avremo la vita universale. Va bene? Bene. Allora vediamo la tristezza.
Grazie.
quello reale. Allora, se vi ricordate la definizione che abbiamo dato di valore efficace, da tutta questa snodola prendere fuori questa relazione. Ecco l'importanza della corrente efficace. La corrente efficace associata ad una resistenza vi dà subito la potenza media. Quindi non ve ne frega niente della corrente istantanea, che tanto non vi frega un tubo. Voi dite subito quanto vale la corrente efficace. Allora R quadro è il valore medio. Come ingegnere mi interessa il valore medio, non il valore istantaneo, d'accordo? Ci siamo? Se io inietto una corrente sinusoidale, da questo momento evidenzio subito il valore efficace, ricordando che il valore massimo di una sinusoide è la luce di due volte il valore efficace, facendo conticini, io ottengo una relazione di questo tipo come corrente impressa, ottengo una potenza istantanea che è così. Quindi vedete che abbiamo un valore medio di un qualche cosa a frequenza media che ci zoppa sopra. Cosa vuol dire? Vuol dire che se la mia corrente è questa, la mia potenza fa così. Cioè sta su un valore medio e poi la frequenza doppia di 101. Quindi il valore medio mi dà R quadro. Sul valore medio c'è un'oscillazione a frequenza doppia che ha valore medio nullo, ma che è lì. Sono stato chiaro? Desiderio? Questa è la sinusoide. Essendo positiva è tutta sopra, essendo a frequenza doppia è un doppio di zero. Guardate che la frequenza doppia non è comoda, eh? Il termine a frequenza doppia non dà contributo a livello contatore. Allora, poniamo attenzione perché come ingegneri siamo energetici per definizione, noi non parliamo dell'energia come giornalisti, ne parliamo di ingegneri. Allora, vediamo un po'. Osservate della formula. Voi avete un primo ordine R in quadro, che è quello che effettivamente mette a posto le cose. Valore medio dovreste pagare per quello. Su quel valore medio c'è un'oscillazione. D'accordo? Quell'oscillazione che cosa fa? Aumenta le perdite. Vediamo perché. Voi avete una linea elettrica dell'N che vi porta attraverso la resistenza la potenza a casa vostra. La potenza che porta a casa vostra è il valore medio più l'oscillazione. A questa oscillazione, quando va così dissipa calore, e quando va così dissipa calore, perché è quadrato, come l'attrito. Allora l'Enel non ti può far pagare solo il valore medio che c'è qua, ti fa pagare anche il supplemento che c'è qua in avanti e indietro, perché il contatore vostro non lo misura, ma i conduttori si scaldano. Quindi in realtà voi pagate tutto, perché giustamente dovete pagare anche quello che l'Enel spende per portarvi la potenza fino a casa. E la linea elettrica è interessata da, diciamo così, da attriti, cioè non è che io sposto il mio oggetto in questo modo, è arrivato là, ho una certa velocità, una certa massa e pago. No, io faccio così. E allora devo pagare quello che ottengo quando arrivo in fondo, più il fatto che il binario si è scaldato. Perché questo riscaldamento del binario lo deve pagare bene. Quindi una potenza deve essere una potenza costante. Il valore costante deve coincidere col valore medio, perché se non è così è un casino. È per questo motivo che voi vedete in giro i sistemi a tre fili, non a due. I tre fili cosa fanno? Fanno sì che ogni filo abbia il termine oscillante. Ma siccome i tre termini oscillanti sono scaldati di 120 gradi, si elidono. Quando uno sale, l'altro scende, eccetera, eccetera, il valore medio è nullo. E allora voi portate alla fine un termine pulito. Ecco la vera ragione per cui Michael Ludwikowicz, fondo amico di Obrovolsky, realizzò nel 1889 il sistema di fase. Era un fisico matematico nato a San Pietroburgo, scappato per motivi ideologici e politici da Russia e Russia, trasferitosi a Danza, dove fu allievo di John Edwards e di Kirchhoff, e lì l'assistente di Arne Schiffler, il primo grande ingegnere della storia, e dopodiché diventa il direttore tecnico della neonata AEG, la fabbrica costruita in Germania, dopo che poi in Russia conta il bisogno americano. Dirige la sala della Storia Penale, il cui padre figlio sarà poi il ministro dell'economia della Repubblica di Weimar. Chiaro? Bene. Allora su questo non ci sono dubbi. Abbiamo un R quadro con intorno un'oscillazione. Abbiamo anche visto che le distanze in serie si sommano con distanze in parallelo si sommano. Una regoletta fondamentale è quella dell'arco doppio, il parallelo tra due distanze. Facendo i punticini, una formula che deve rimanere a memoria. Ricordatevi sempre a livello di analisi di un prodotto con sopra e la somma sotto, come per il tuo caso. Funzionalmente sono on, d'accordo? Vi ricordo che il sistema di unità di misura che il mondo usa è la metà parziale di Giovanni Giorgi, fisico matematico di cui già vi ho parlato in altre occasioni che non avrei voluto. Ci siamo fin qui? Bene. Allora, adesso prendiamo un altro dipolo caratterizzato da che cosa? Da questo legame. Vedete che non abbiamo più le variabili algebriche B e D, abbiamo una variabile algebrica e una variabile integrale da Q integrale alla corrente. D'accordo? La caratteristica potrebbe essere una cosa fatta così. Un componente che ha questa caratteristica si chiama capacitore o condensatore. La parola condensatore è introdotta da Alessandro Volta. Capacitore è un pochettino più credibile. Allora, velocità quella V U su di T, come abbiamo visto in precedenza. Siccome però noi vogliamo correlare peso e corrente, che non carica, perché la carica è la resistenza di fermo, moltiplichiamo, dividiamo per dV. E quindi otteniamo dQ su dV per dV su dT. Chiaro? Questa grandezza la chiamiamo capacità differenziale funzione della tensione. Se andassimo a passare qui avremo qualcosa di questo tipo. Va bene? Quindi l'equazione diventa questa: capacità differenziale funzione della tensione per dV su dT. Capacità differenziale, questo è un pedice. Sì, forse meglio. Allora, siamo d'accordo? Quello lì è il componente. Se la caratteristica costitutiva, il legame costitutivo è una retta, cioè se il componente è lineare, è in prima lettura per valori della tensione che non distruggano il barattolo, si può ritenere che lo sia, allora quella capacità differenziale diventa la tangente dell'angolo. E quindi otteniamo l'equazione I uguale C di V su di T. Se introduciamo l'operatore di inside derivata rispetto al tempo, abbiamo la capacità operatoriale per la tensione. E da questo momento il nostro componente è questo. Se io prendo l'ingresso I, lo moltiplico per Cp, ottengo la tensione di. D'accordo? Cos'è che non torna? Che torna? Ragazzi, se qualcosa non vi torna, non lo fate. Io mi sono fatto soprattutto per questo, mi pagano per essere qui, per queste cose che mi sono scelto io, quindi. Sì, arrivo. Arrivo, eh.
Quindi è chiaro il passaggio, appunto il passaggio che ha fatto, C,
sì.
Che C, C di diventa C grande.
Sì, allora. Lei è convinto che questo passaggio funzioni?
Sì.
Questo rapporto, lei mi dà per buono che è tutto sommato una funzione. Supponga adesso che questo legame diventi questo, la retta. Corre voce che la derivata della retta sia la sua pendenza, un numero, non più una funzione. Allora io prendo questo ragazzo qui, non è più una funzione ma è un numero. La derivata di su di t diventa l'operatore di inside, ma rimane lì. Quindi io non ho più la capacità, ma ho la capacità operatoriale, che ha in sé il dato fisico e poi la sintesi stessa delle operazioni che io devo compiere per portare da una funzione all'altra, operatoriale. Chiaro? Grazie. Da qui vediamo immediatamente che se la tensione impressa è costante, il condensatore non è percorso da corrente, perché la derivata della costante corre voce che sia zero. Quindi un condensatore normalmente in corrente continua a regime non esiste, perché il circuito è aperto. Chiaro? E torniamo allo schema della mola. Se la mola sta ferma, sta in tensione e quindi non c'è nessuna azione dinamica. Chiaro? Possiamo a questo punto anche servirci della cisoide e dire che quell'equazione in forma cisoidale diventa questa. Ricorderete che questa è la cisoide sigma più j omega. Allora se S è uguale a 0 ritroviamo che il condensatore, scusate, ho cannato esattamente il contrario, volevo vedere se si arrivava. Il condensatore, se la V è costante, la S è 0, il condensatore muore. Se il regime è esponenziale, la S vale sigma. Quindi abbiamo I uguale sigma C per V, V essendo la tesi. Quello che a noi interessa mostruosamente è il caso sinusoidale. In quel caso questa relazione si scrive così. V rimane, S torna a essere Fk omega, sinusoidale c'è solo Fk omega, e C rimane C, l'equazione diventa questa. È chiaro? Allora, guardate, applicate la tensione V, moltiplicate la per CPV, CP, lo tenete lì, entrate con V, moltiplicate per CPV, avete lì. Quindi questa equazione richiama questo circuito elettrico. Bene, questo disegno non fa altro che sintetizzare a livello energetico questa relazione differenziale. Se entrate con questo, lo ottenete questo. Sì. Qui esce. Qui? No, calma, al tempo. Dicono il fatto ufficiale della parte. Qui entra o esce in senso fisico. È una carica elettrica positiva che entra in un sistema fisico. Questo è uno schema Bloch. Questo è un linguaggio matematico dove entrare e uscire vuol dire essere la causa e l'effetto. Quando io scrivo così, vuol dire che ho una causa entrante nel ragionamento come causa del nostro e un'uscita uscente nel ragionamento come risultato conseguente. Invece quando faccio questo simbolo faccio qualcosa che è vicino all'idraulica, sta entrando una portata di qualcosa. Qui la Nutella sta entrando perché fisicamente entra. Qui la Nutella sta pure entrando, ma a livello di causa ed effetto, da una parte è una causa, un effetto dall'altra è una causa. Capito? Qui considero nota la corrente, la picco qui dentro e ottengo la tensione. Qui considero nota la tensione, la picco dentro e trovo la corrente. In un caso derivo, nell'altro faccio l'integrale. Ecco la ragione vera per cui l'integrale e la derivata stanno in una condizione reciproca. Chiaro? Stamattina ho visto un allievo che stava scantonellando una dispensa di matematica. L'ho aperta, ho detto: scusi, questo è il suo libro di testo per il Politecnico? Sì. L'ho guardato, io da giovane, ai tempi del Bartarossa, ho insegnato in un istituto tecnico, poi per imparare il mestiere sono andato a insegnare di sera alla scuola per operai dell'Alfa Romeo. Riuscire a insegnare agli operai che uscivano alle 6 dal lavoro, l'elettromagnetismo tra una bestemmia e l'altra che tirano, è stato una palestra. È facile fare l'elettromagnetismo con rotori provenienti da divergenza, ma andare a insegnare degli operai incazzati che arrivano lì a quell'ora, che hanno un suono della Madonna, che devono stare lì per prendere il pezzo di carta, beh, se riuscite a far capire a quelli come stanno le cose, che hanno bisogno di concretezza, allora avete imparato il mestiere. Bene, quindi conoscevo più o meno i libri dell'Istituto Tecnico di Matematica, li ho confrontati con questa dispensa di ingegneria. Il libro dell'Istituto Tecnico per Periti aveva qualche punto in più, qualche guizzo in più. Certo, come sembra questo libro? Facile o difficile? Ah, molto difficile. Cazzo, mi sono sentito morire. Io una volta a un esame di Stato per l'abilitazione della professione di ingegnere ho fatto un tiro del bombe, ho preso il tema di esame per periti del 1949 e l'ho dato come tema d'esame. Le ho fregate tutte. Questo è. Meditate gente, dove siamo andati. Era un libro di analisi allucinante, di una semplicità bambinesca. Non si andava oltre il limite della derivata più semplice e più stupida che si poteva immaginare. Però per lui era già difficile. Allora, siamo d'accordo su tutto questo? Vediamo questa. Beh, certo. No, in quel caso era facilissimo, ma che dipendeva dall'oscillazione del mercato. No. Allora, in questo caso vediamo un attimino come stanno le cose. La corrente entra qui e mi dà questa tensione che vale 1 su 5. Poi c'è questo altro punto. Se io applico la legge delle tensioni su questo percorso, ho P meno 1 su CP I meno di 0 uguale a 0. Quindi D è uguale di 0 più 1 su C al posto di 1 su P metto l'integrale I su T. Allora vedete che questo circuito richiama questa equazione, pertanto questa equazione è interpretata da questo circuito. Quindi, se noi consideriamo con ingresso la tensione, il circuito elettrico equivalente a questo, se consideriamo con ingresso la corrente, il circuito elettrico equivalente a questo. Dal punto di vista sistemico, quindi, non dovete mai confondere un componente col modello matematico che lo rappresenta e con il circuito associabile. E non dovete mai considerare un componente in ciò stesso come espressione di un circuito, non è vero. Il componente non è mai un circuito perché il circuito in natura non esiste. Il circuito è una analitica tool che rappresenta il primo termine dello sviluppo in serie della soluzione delle equazioni di campo. Quindi troncare tutto quello che c'è dal secondo termine in poi può andare bene in un certo caso, può non andare bene in un certo altro. Chiaro? Ci sono domande su questo? Forma tutto? Stiamo mirando la forma aperta. Vedo un aumento delle braccia conserte che è un po' inquietante, però non vi preoccupate. Queste cose si imparano un po' alla volta, eh? Per favore, mettete due penne, guardatemi negli occhi, quando avremo fatto questa presentazione la discuteremo un attimo e dopodiché io la riparò e se necessario ve la metterò. Quando io faccio la corrente di spostamento agli ingegneri, voi non sapete neanche cosa sia una corrente di spostamento, la displacement del current nel vuoto, loro lo accettano come dato di fatto e questo si traduce in un'applicazione. Il mistero di una corrente nel nulla non li coinvolge neanche. La filosofia, prendo il condensatore, metto il vuoto, faccio la corrente di spostamento, dico, vedete? Questo è lo spazio compromesso con l'evento. Lo spazio si compromette a procedere dell'evento incurvando le linee di forza. L'allievo di filosofia alza la mano, fa un attimo, non ci muoviamo da qui fin tanto che non siamo convinti di aver capito quello che lei ci sta dicendo. 2 ore e 10 di lite, perché a questo punto siamo arrivati a quello, e dopo 2 ore e 10 erano convinti e hanno detto adesso andiamo avanti. Un sacco di allievi mi hanno fatto la tesi di laurea sulla corrente di spostamento di filosofia. Capite? Che cosa dobbiamo fare noi? Prendere il meglio di tutte e 2 le sensibilità e dirle. Voi non potete comandare lo spippatore dell'automobile a distanza e non domandarvi, ma come cazzo faccio questo baracchino che in mezzo c'è il nulla a comandare una serratura che è là? Che cosa c'è tra me e quella serratura? C'è qualcosa? Non c'è. Se c'è, che cos'è? E se non c'è, come può essere? Non è detto che voi sapete dare una risposta. L'uomo questa risposta non l'ha mai data e mai la darà. Non è compito suo darla. Ma l'essenziale che si stupisca. Cioè, senti che cazzo succede qui, una cosa fantastica. Attraverso il nulla, dall'altra parte, qualcosa funziona. Ecco, conservare la capacità di stupirsi è la cosa più bella che potete fare. Bene, e il Politecnico è questo. Vi dà tutte le opportunità. Giusto? Domandatevi per quale motivo la luce alla mattina è viola e la sera è rossa quando c'è l'alba e il tramonto, eppure la luce è sempre la stessa. Quello che voi dovete fare, ma come mai quella stessa luce arriva ai miei occhi con un colore diverso e quindi con una frequenza diversa? Voi siete parte integrante del creato, ma avete qualcosa in più, la capacità non di spiegarlo, di interrogarlo quanto basta per stupirlo. Questo dato in più fa di voi degli uomini. E quindi usate questo privilegio. Allora, partenza per tempo. Quindi tensione, corrente, tempo. Queste sono grandezze intensive, grandezza tra e grandezza attraverso. Sono due grandezze accelerate. I per di T però nel condensatore fa di Q. Allora è praticamente cambiata la regola del gioco. Adesso abbiamo una variabile estensiva. Voi sapete dalla termodinamica che se scrivo questa roba qui, questa è intensiva, questa è estensiva, vero? O no? Sì, vero? Avete fatto fisica?
No.
Quindi intensiva e estensiva sapete cos'è? Differenziale dato sapete cos'è? Funzione di stato sapete cos'è? Vedete, io non sarò mai così figlio di Troia da chiedere a qualcuno di voi a tradimento di darmi questa definizione. Quindi rilassate pure le vostre fibre circolari concentriche. In questo momento di voi la diastole e la sistole del mio cambio sì, ecco, si mascherete. Io non ve lo chiederò mai. Io, quando c'erano i libretti, non aprivo mai il libretto di un allievo se non dopo aver fatto un voto. Per due motivi. Primo, io non devo essere influenzato dal voto che hanno fatto i miei colleghi. Non c'è un principio di
questo.
Io penso che un cazzo voglio in relazione a quello che la devo dice. Se ha preso una raffica di meno infinito, e se non è da Dio, io più infinito. Primo. Secondo, il libretto è privatissimo. Io non lo guardo. Io mi faccio indicare dall'allievo la riga dove devo scrivere, gli faccio scrivere la materia mentre io guardo in alto e poi metto la firma. Se vuole dirmi il voto, lo dice lui. E il voto non lo do mai dato squillante in modo che gli altri lo sapessero. Ho sempre preso un pezzo di carta, l'ho scritto, va bene? Sì. Sarà lui poi che andrà a dire. È come quegli stronzi che quando incontrano un allievo al pianerottolo, allora quando fai il prossimo esame? Ma avete mai chiesto a un cretino quando è sul pianerottolo, allora quando è che ti danno l'aumento di stipendio? Quello dice fatti i cazzi tuoi, perché per voi è molto diverso. Non può essere imbarazzante nello stesso modo? Sì, o comunque lo puoi appare. Morale, io non vi chiederò se sapete cos'è intensiva, estensiva, differenziale esatto, eccetera. Quindi rilassate pure quelle fibre di cui hai parlato più precedenti. Vi invito però a riflettere sulla necessità di conoscere questo concetto. Quindi l'intensivo è l'integrando, valore attuale, non a storia. L'estensivo è il differenziale, a storia. Il prodotto dell'intensivo per il differenziale dell'estensivo dà il bilancio energetico in accumulo. Chiaro? Bene. Allora, il lavoro che cosa sarà? L'integrale tra 0 e una certa carica Q di V per dQ. Ci siamo? In generale, questo lavoro entrante, cosa cazzo scrivi? Allora, calore più energia. Guardate la lavagna. In generale, quindi, un sistema accumula e in parte dissipa. Quando vi mettete su gli slip, l'elastico entra in tensione e accumula energia. Ma una quota parte del lavoro che voi fate per tendere leggermente l'elastico va in calore nelle molecole dell'elastico stesso. Quindi, se questo è l'elastico delle vostre mutande, mutande è una periplastica, le cose da cambiarsi, rai sputando assolutamente, vedete la potenza della lingua latina? Vabbè. Allora, se questo è il lavoro va in parte in calore e in parte in energia accumulata. Vediamone il meccanismo, perché poi vedremo che cosa vuol dire funzione di stato. non scrivete. Io carico il condensatore e vado a misurare i valori di tensione e di carica elettrica. Seguo una certa trasformazione. Va bene? C'ho lì il tensiometro, c'ho il mio operometro balistico, faccio le misure, le metto con sulla carta millimetrata, poi con il culo del bicchiere faccio la linea e tiro fuori il diagramma. Fin qui ci siamo? Arrivo a questo valore della carica. Chiamiamolo così, dico per confondere le idee. Adesso prendiamo il valore di B e prendiamo il valore di Q. Questa è la regola. Integriamo tra qui e qui, anche Jerry Scotti sa che otteniamo quest'area. Va bene? Quest'area che cosa mi dice? Beh, date le convenzioni di segno, mi dice che questo è un lavoro eseguito sul condensatore e quindi è entrato. Dove sta? All'interno del condensatore, accumulato, la molla. Ma badate ragazzi, noi come ingegneri non abbiamo tempo da perdere, non siamo andati a disturbare la molecola con l'atomo e la meccanica quantistica. Abbiamo preso strumenti integrali e con quelli a livello macroscopico abbiamo descritto in laboratorio o in fabbrica un processo di accumulo che altrimenti dovrebbe scumulare prove a livello molecolare. Va bene fin qui? Quindi, quando il condensatore manifesta quella carica Q e pertanto quella tensione V, è in uno stato di tensione per cui all'interno ha accumulato dell'energia. Adesso incominciamo a farlo scaricare, cioè riduciamo sempre di più la sua carica elettrica facendola defluire all'esterno, magari collegando fuori una lampadina o una macchina per tagliare duro, in modo tale che ci sia un deflusso di energia verso l'esterno, d'accordo? Riprendiamo il volumetro e l'amperometro balistico e andiamo a riportare i valori. Sapete cosa succede? La curva fa così, non torna sul proprio cammino. Attenzione, guardate la lavagna. Questa areola è negativa perché la B è sempre positiva, ma il DQ è diventata negativa. Quindi se la prima area entrava, passatemi dalla parola all'espressione, la seconda area esce. Quando arriviamo qui, la tensione è nulla, quindi indubbiamente il condensatore è ammosciato. Però se andiamo a toccarlo è caldo. Allora, tutto quello che è entrato meno tutto quello che è uscito mi dà quest'area che è il calore. Se cambio forma d'onda, supponiamo che questa era fosse stata una forma d'onda a denti di sega, cioè a denti di tipo DAL, adesso facciamone una a rettangolo incrociato, troviamo che a parità di valore finale il percorso è un altro. Cosa vuol dire? Vuol dire che in generale, se il sistema è dissipativo, l'abbiamo verificato, non c'è nessun legame univoco tra lo stato e il lavoro speso per raggiungerlo. Voi, il primo che scrive, 5 punti in meno. Guardate ragazzi, ci siamo in una cosa stupida. Prendete questo piano inclinato. Immaginate di andare a velocità molto modesta in modo che l'energia cinetica sia un infinitesimo di ordine superiore. Se andate da qui a qui, che lavoro fate? Ve lo dico io, mgh. Se andate così, fate ancora mgh. Quindi c'è un legame univoco tra lo stato raggiunto e il lavoro compiuto. Adesso supponete che qua ci sia e che qui ci sia trito. Il lavoro che fate da qui a qui sarà mgh più l'attrito su questa linea L1. Se lo fate di qui ancora mgh perché la quota è la stessa, più l'attrito su questo percorso, se lo fate con una linea qualunque sarà MGH più l'attrito su quel percorso, che è un attrito dello scarpone sulla superficie. Nel caso del condensatore sarà l'attrito di una molecola rispetto all'altra, una molecola fa da scarpone e l'altra fa da superficie. Il fatto è che al cambiare della trasformazione cambierà il contributo dissipativo che voi dovete mettere in gioco. Allora, voi raggiungerete come che sia lo stato finale, ma ci arriverete attraverso una trasformazione, coppie ordinate di punti, QT, che sarà diversa, e in ciò stesso, siccome quella curva subordina un'area, attraverso una dissipazione diversa. Quindi in generale non c'è energia, perché non c'è legame univoco tra lo stato e il lavoro speso per raggiungerlo. Ci siamo? Invece nel caso gravitazionale voi sapete che non è così, perché nel caso gravitazionale avete questa relazione, e se vi ricordate che in coordinate sferiche R su R quadro per R è uguale a meno gradiente di 1 su R, sapete che questa relazione vale la massa per gradiente K N piccolo su R, e allora dipende semplicemente dai valori del raggio iniziale e finale e non dal percorso intermedio, giusto? Questo è il motivo per cui i pianeti girano senza inchiodarsi, perché quando fanno un lavoro a fissare l'energia, quando raggiungono un punto a fissare il lavoro non è la traiettoria ma il raggio, e a fare tanti raggi avete un fottio. Fottio è il luogo dove si raccolgono molte cose simili, un fottio di traiettorie diverse, chiaro? Questa cosa del campo centrale non l'avevate mai percepita? Ma la meraviglia del campo centrale è questa, il filosofo della scienza, il campo centrale è il punto focale del pensiero illuminista. Tutti i campi esistenti in natura devono essere campi centrali, perché la meccanica gravitazionale diventa la condizione di intelligibilità del mondo. E la plastica è una parte, se conosco lo stato iniziale, la forza, posso trovare la posizione del pianeta in ogni momento futuro, e Napoleone gli dice il concetto di Dio e tutto questo dove sta, e Laplace, che è convintissimo del suo discorso, dice Dio è un'ipotesi di cui non ho bisogno. Capite come da una formula si tira fuori tutto? Questo è il patrimonio della vita. Io ho un carteggio con il mio maestro della scuola elementare, che ormai avrà 3.000 anni, è per Dio, ma io gli scrivo e lo ringrazio, perché lui mi ha iniziato un patrimonio di valori che nessuno potrà togliere mai. Ecco perché è maestro, magister, magis, di più. Allora, siamo d'accordo? Adesso supponiamo invece che il sistema sia così califfo da non avere perdite. Se non ha perdite, qualunque trasformazione deve mettere in gioco un lavoro che è pari all'energia raggiunta, indipendentemente dal percorso intermedio, perché tanto l'attrito non c'è. E allora cosa succede? Succede una cosa bellissima. Voi caricate così, e quando scaricate seguite lo stesso percorso all'indietro. Da quel momento c'è un legame univoco tra lo stato e il percorso descritto per raggiungerlo. Il lavoro diventa una funzione di stato, e diventando una funzione di stato diventa un'energia. Allora a questo punto che cosa viene fuori di esilarante? Perché questa è la mia caratteristica del condensatore conservativo, quindi caratteristica QQ, che mi fissa un legame tra lo stato e il lavoro stesso per raggiungerlo in modo indipendente dalle forme d'onda delle variabili intensive di porta. Io dico che quest'area rappresenta l'energia, che sarà il prodotto della carica per la tensione, per un coefficiente alfa che mi rappresenta il rapporto tra questo rettangolo e questa è l'ora. E se improvvisamente il mio condensatore dovesse avere una caratteristica rettilinea, questa mi diventa un mezzo Q per V. Ma Q vale C per V, quindi un mezzo C per V quadro. La formula dell'energia in una mola. La mola essendo quella massa di molecole che io chiamo di elettro. Quando le mette metallo sul condensatore e sente che lo scottano in modo inaccettabile, vuol dire che non c'è degrado di energia in calore, perché lei riesce a starci con le palle sopra. Allora in quel caso per differenziare dati. Chiaro? Poi dipende dalla sensibilità dello strumento, eh? Per mio figlio sarebbero tutti differenziali e tanti. Per lei probabilmente la scelta è molto più severa. Allora, torna, posso ribadirlo quello che ho detto, posso richiamarlo? Torna? Quindi lo ingaggiamo? Con la dettatura? Certo che scusi. No, deve fare così, deve dire ho una molla, ho un attrito, io da fuori posso vedere solo questo, posso sapere che qui va qualcosa, posso sapere che cosa mi resta di qui e che cosa mi perdo al corpo. L'individuo è una cosa. Calore, la prova fa finire sempre un altro. Ma quella che do io non è più pari a quella che lui accumula, ma è pari a quella che lui accumula con quella che lui ha fatto. Sì, con l'equazione integrale di Volterra, quella della teoria dei fenomeni ereditari. La teoria dei fenomeni ereditari sono equazioni non differenziali ma integrali che Volterra ha fatto prendendo a prestito costruito una comunità chiusa dove le persone che non vengono in un'altra muoiono. Ma la legge di decadimento della collettività si trova la stessa legge di decadimento qua. Se io riprendo una massa con attrito e se io sto guidando in macchina, tolgo il pedale dell'acceleratore, metto in folle, la macchina si ferma con la stessa legge con cui la tribù vede progressivamente morire le proprie persone. La stessa è la legge esponenziale. Non c'è nessuna differenza. Mi sembra incredibile, eh? Eppure la legge, la teoria del fenomeno. Io la sto utilizzando adesso per fare queste cose in trasformatore di legge e tutta una serie di cose. Mi piace farle perché quando le porto dai grossi papalli delle quelli con la macchina con autista, che hanno fatto carriera in questo modo, non ci capiscono un cazzo. Io quando tu comincio perché li faccio andare sottoterra. Allora, ci siamo? Possiamo andare avanti? Stamattina sono salito sul treno a Cadorna. Voi pensate? Ci penso sempre. Cadorna è stato un boia. Ha mandato a morte tanta di quella gente da non... Beh, gli hanno intitolato una piazza gigantesca. Salvo l'acquisto, conta come il peso del lutto. È incredibile. Ecco le Botagne, ha fatto la metropolitana di Milano, non c'è una targa fuori dalla porta della casa dove abitava. Se voi andate in via Bramante, dove abitava Pere Sprado, l'inventore del Cia-Cia-Cia, c'è una targa enorme, fatta a spese del Comune di Milano in ottobre, dove c'è scritto qui dalla notale, disse Pere Sprado, l'inventore del Cia-Cia-Cia. La seconda rivoluzione industriale è stata fatta da Galileo Ferraris, Milano, Galileo Ferraris, una piccola via perimetrale del cimitero monumentale, non asfaltata, debolmente illuminata, frequentata di sera da signore della non inescusabile virtù, e alla mattina, non so perché, l'asfalto diventa commosso. Beh, andate al cimitero monumentale e guardate la tomba di Giorgio Gaber e quella di Francesco Brioschi. Io ho fatto una conferenza al Pirellone nella sala Gaber, non ricordo di aver mai fatto una conferenza nella sala Brioschi, eppure Brioschi ha fatto il Politecnico su Gaber. Io mi limito a dire che no. Non è la sede, non lo posso fare il scatto. Di una Milano nella ricerca di se stessi. Quando la questione della lingua che aveva coinvolto Fortunato Ficini e Berga, e quindi la fuga finalmente dal vernacolo per creare una lingua italiana comune a tutti, si era riversata anche nei cantautori che studiavano la crisi del dopoguerra, e quindi superata la fase della redoption in cui si perdevano i grandi cantautori francesi, si cominciava nel piccolo a fare la quotidianità italiana, quando dice le strade di notte, non so se l'avete mai sentito. Io non vorrei tanto perché mi commuoverei, insomma, ma vi posso dire che pensate il più grande di tutti, che forse lo conoscete, Luigi Tenco. Pensate, in un'epoca in cui si dice ancora amore, cuore, eccetera, eccetera, dice mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Il giorno cercavo qualcuno di incontrare, la sera qualcuno da me. Ed ora, togliendo le cose da fare, io mi pento di averti incontrato. Ma mi sono innamorato di te. Il giorno mi pento di averti incontrato. Non ti chiedo di averti incontrato. Pensate che questa è. E gli occhi intorno cercano quell'avvenire che abbiamo sognato, ma i sogni sono solo sogni, a venire ormai quasi passato. Un giorno come dopo l'altro la vita se ne fa. Domani sarà un giorno quale è ieri. La nave ha già lasciato il porto ed arriva ormai. Sembra un punto lontano. Il nostro sistema è per definizione conservativo, nel senso che qualcuno ha posato un sensore al condensatore e ha sentito che non si scalda molto. Allora, se questa è Q e questa è V, in relazione al fatto che il sistema non è dissipativo, il legame deve essere una funzione di stato, quindi deve essere una curva monotona invertibile. In questo caso esiste una corrispondenza tra lo stato e il lavoro speso per raggiungerlo e l'energia corrispondentemente accumulata. Questa energia è l'area e quindi in generale è alfa qb. Se per semplicità il sistema è lineare, alfa vale un mezzo, U per V, quindi un mezzo C di quadro. Ci siamo? Tutto questo naturalmente vale nel caso in cui il condensatore non emetta un elettro magnetico. E quindi nel caso in cui si possa ammettere che il condensatore abbia linee di forza che sono racchiuse nel condensatore stesso, cosa che in natura è impossibile. Dovete fare una micropausa? Due l'hanno scuola di farlo anche qui. Allora, osserverete che questa rotazione del tempo ridà una conferma della velocità senza la velocità e dato il valore attuale della velocità, cioè di come è una zona una storia passata, quindi è e questo cosa vuol dire? Che se io integro il lavoro l'intero ciclo, il lavoro sarebbe il ciclo del calore più l'energia, se il calore è nudo, essendo questa una funzione di stato, quindi torno, parto da un punto e torno allo stesso punto, il sistema è conservativo come la mona, restituisce integralmente tutto quello che aveva capito. L'ingegnere come fa a dimostrare questo? Guardate, condensatore, potenza entrante, potenza uguale VT, quindi uguale C, G, GV su DT. È giusto? Allora, il condensatore su tensione positiva assorbe potenza quando la tensione cresce, su tensione positiva eroga potenza quando la tensione decresce. Quindi è un utilizzatore quando il campo elettrico si costituisce, è un generatore quando il campo elettrico si estingue, esattamente come la molla. Da qui possiamo scrivere C di T uguale C V di V, cioè uguale D un mezzo C di quadro, integrando due parti. Allora io che ho il lavoro elementare è il differenziale di una funzione di scala. Allora questo è questo. Vi piace? Vedete che l'ingegnere deve usare con maestria tutti gli strumenti che vanno dalla fisica all'analisi matematica alla filosofia della scienza. E li deve saper usare con baldanza e gioia, perché sono tutti strumenti.
Sono l'esperienza della formula, cioè I per DT uguale a C.
Allora, tranquillo, colpa mia. Colpa mia. Faccio aumenta e lo ritrasso. Ci vede? Quasi. Qui torna. Questa è una funzione dello stato. Allora il lavoro è una funzione di stato, quindi il sistema è conservativo. Quindi naturalmente i due asserti si possono intercalare. Io posso dire che la funzione monotona, che quindi c'è un differenziale esatto, posso dire che c'è un differenziale esatto e quindi deve essere monotono. Sul discorso di prima, di quale dei due debba essere l'ingresso e di quale l'uscita dal punto di vista fisico e dal punto di vista matematico, perché voi sapete che una funzione monotona è una funzione invertibile. Quindi è chiaro che io posso scambiare la causa con l'effetto tutte le volte che voglio. Ci siamo? S si chiama elastanza, elastanza, resistenza, conduttanza, capacità, elastanza. I linguaggi, il linguaggio, la terminologia, se sentite, è quella del meccanicismo. Oggi non si può parlare di un'elastanza del vuoto, perché vorrebbe dire che il nulla ha elasticità. Il nulla ha elasticità. Non
sì.
No?
Sono confatto a smettere le onde.
Come fa a condurre la velocità della luce a velocità finita? Scusate ragazzi, guardatemi un attimo. Perché un'onda viaggia a velocità finita? Perché c'è l'elasticità. Un'onda è una coppia di serbatoi. Uno di energia potenziale e uno di energia cinetica. Ogni volta che fa un dx si deve fermare, versare energia elastica, energia cinetica. Più i serbatoi sono grandi, perché ma più elastico il sistema e più inerte il sistema, più il sistema rallenta. La velocità con cui la luce viaggia nel vuoto è finita, perché il vuoto, essendo elastico, chiede alla luce per ogni tratto di X che compie un pezzo di energia cinetica, di energia. Ragazzi, una catenaria dell'Ede percorsa da corrente I rispetto a terra ha una capacità, una tensione B. Questo pezzo di conduttore si contorna di linee di forza elastiche che si chiamano campo magnetico. Questo elemento di conduttore è l'armatura del condensatore, dove l'altra armatura è la della terra, che è dielettrico e vuoto di percorso. Un elemento Tx della linea pertanto ha un'induttanza del campo magnetico e una capacità del campo elettrico. Allora le equazioni di Pirro sono che la caduta di tensione lungo questo percorso deve essere pari a questa. E la caduta di corrente deve essere pari a questa. Se voi combinate queste due equazioni, vi viene fuori questa. Ma questa è l'equazione della fune vibrante. La fune. La condizione è che l'elasticità e l'inerzia della fune siano pari all'elasticità del vuoto e all'inerzia del vuoto dal punto di vista magnetico. Per questo, alzando il telefono fisso di casa, sentite la chiamata, perché il conduttore si sta comportando come una fune vibrante, solo che non vibra materialmente sullo spazio, il filo è rigido, ma è l'energia cinetica e potenziale che lui contiene che oscilla nel vuoto, perché il vuoto è un immenso elastico. Ecco la tentazione di pensare che nel vuoto ci sia rete, perché l'uomo non riusciva nell'Ottocento ad accettare che il vuoto di materia fosse vuoto di proprietà fisiche, la presenza di proprietà fisiche fosse disgiunta dalla materia. Per lui solo la materia bruta poteva avere una proprietà. proprietà, e questa proprietà, partendo dalla mitologia, doveva essere legata a questo dio etere che stava nell'Olimpo, che tutti sapevano che c'era, ma che nessuno sapeva dove fosse. Fino a quando il grande Maxwell disse: l'etere, un uomo inventato per dare un soggetto al verbo urlare. L'esperienza del 1882 dimostrando che l'etere non era osservabile filosoficamente, che si creava di sé. Allora c'è un cambio di prospettiva, non più la materia, ma lo spazio diventava il protagonista del fenomeno. Ma siccome la materia è forza, lo spazio è energia, il protagonista dei fenomeni diventava l'energia. Allora, e la stanza è capacitanza o capacità, va bene? Abbiamo visto resistenza e conduttanza, capacità e della stanza. Allora, non insisto sul fatto che condensatori in serie hanno un'elastanza che è la somma delle elastanze, condensatori in parallelo hanno una capacità che è la somma delle capacità. E queste sono banalità sulle quali neppure perdiamo tempo. Va bene fin qui? lettera L è stata scelta in omaggio a Lenz. Pensate che l'unità di misura della frequenza, il Hertz, il nazismo cercò addirittura di cambiare con l'unità di misura perché Hertz non era ariano. Vi rendete conto? Hertz è stato uno dei più grandi scienziati della storia e ancora oggi non c'è una raccolta dei suoi scritti, non c'è una sua biografia e all'Università di Karlsruhe, nella facoltà di ingegneria, dove aveva creato le onde elettromagnetiche, praticamente non c'è ancora una lapide degna di questo nome. Le onde elettromagnetiche non furono emesse da Marconi, questa è una balla raccontata dal fascismo, che aveva bisogno di far vedere che gli italiani l'avevano più lungo. Le onde elettromagnetiche furono emesse nel 1883 da George Francis Fitzgerald, riproposte nel 1884 da Hertz, e dopodiché Marconi le industrializzò, ma Marconi non poteva capire nemmeno nulla di onde elettromagnetiche perché non era neanche scolarizzato. Andava a sentire le lezioni di Augusto Righi all'Università di Bologna, ma come uditore esterno non era mai riuscito a passare un esame degno di questo nome. Quindi non fu in grado con l'intuizione di dominare la scienza e la filosofia che stavano dietro a un fenomeno straordinario come le onde elettromagnetiche. Furono Maxwell, Hertz, Fitzgerald, Heaviside, Lodge, Temistocle Calzecchio Nespoli, Alessandro Arton, gli uomini che fecero questo. Lui poi, giustamente, industrializzò. Ma se sentite la cattiva interpretazione che fa del darwinismo alla luce del fascismo imperante, mi viene voglia di spegnere la radio. Allora, su questo ci siamo? L'equazione l'abbiamo vista. Guardate, a questo punto se usiamo la cisoide, abbiamo che D vale LS. Allora, se il regime stazionario è S uguale a zero, l'induttore che cos'è? Un cortocircuito. Qualunque corrente lo percorra, la sua tensione agli effetti è nulla. Prima abbiamo visto che il condensatore era un circuito aperto. Qualunque tensione sia applicata stazionaria, il circuito non fa passare corrente. Sempre che quella tensione non c'è solo il dielettrico, se voi tirate una molla, ad un certo punto la molla e la vostra forza si equilibrano e tutto si ferma, e quindi la molla non è più un sistema in moto, ma se voi avete la meglio sulla molla la staccate. Se voi prendete un conduttore è una particella che si muove con attrito liberamente, quindi se voi applicate una forza qui, questo accelera e va, poi vedremo come. Se invece c'è un dielettrico, la particella può soltanto compiere un piccolo spostamento, e questo spostamento quant'è uguale alla forza elastica di attrazione e alla forza esterna impressa. Se questa forza oltrepassa il limite della tensione elastica, la molla si spacca e il sistema fa un effetto valanga che voi ben conoscete, si chiama fulmine. Il fulmine è una perforazione del dielettrico. Il dielettrico ad un certo punto è sottoposto ad una sollecitazione talmente forte che non ce la fa più a trattenere le proprie particelle e queste a valanga vengono sradicate via. E chi crea il potenziale? Lo sfregamento tra le nuvole dovuto al moto ascensionale del calore, lo strofinio crea le differenze di potenziale, attacca il dielettrico, questo si carica con una molla, oltrepassata una soglia, pac, si spacca e c'è l'effetto volante. Chiaro? Effetto volante che se questo è il fulmine è pericoloso perché di qui si propagano fino a colpire la persona che sta vicino. Non è che il fulmine di vicino è solo perché vi avvertisce, perché è già vi può anche impensierire perché è nelle vicinanze. Bene, allora fin qui ci siamo, l'induttore in condizione di regime stazionario è il cortocircuito. Se siamo in regime sinusoidale, questa relazione cosa diventa? V uguale iota omega L per I. Perché S diventa iota omega. Va bene? Come il condensatore dell'induttore cosa possiamo dire? Guardate, P è uguale a V per I, L I a corrente positiva, se questa è crescente, l'induttore ha saldo potenza. Il campo magnetico si sta costituendo. A corrente positiva, se questa è decrescente, l'induttore restituisce potenza. Il campo magnetico si sta estinguendo. Complessivamente il sistema è conservativo. Esiste una funzione di stato in mezzo al riquadro che quando è il lavoro, allora il lavoro è una funzione di stato e quindi un'energia di un mezzo C di quadro di prima diventa un mezzo L di quadro. Quindi se andiamo a fare la rappresentazione del ciclo isteresi, abbiamo che ci carichiamo così e accumuliamo questa energia, tendenzialmente torneremo sopra. In realtà, se il sistema è conservativo, percorriamo la stessa strada. Va bene? Attenzione che questo lo possiamo mostrare anche dal punto di vista analitico. Ricorderete prima che nel caso del resistore, e segnatamente dell'attrito, noi cosa avevamo scritto? R I quadro, I efficace, aperta parentesi, 1 più coseno di 2 omega t. C'era un valore medio R I quadro e c'era un'oscillazione a frequenza doppia legata al coseno di 2 omega t. Lo ricordate? Vediamo nel caso dell'induttore e identicamente nel caso del cortocircuito. Voi avete fatto la dinamica di Lagrange, le variabili lagrangiane, l'approccio lagrangiano, il teorema di Hamilton, insomma, c'è manco la meccanica proposta, non si fa più, no? Perché altrimenti se voi aveste fatto un approccio lagrangiano avevate tutto in un modo assolutamente unificato. La cosiddetta matematica incorporata.
Lo faremo in meccanica razionale più avanti.
La matematica incorporata vi consente con l'approccio lagrangiano su vincoli anomali di poter scrivere le equazioni di stato di un sistema di cui non conoscete la costituzione intima. Ecco come dall'esterno potete rappresentare il sistema atomico di cui non conoscete i dati. Infinitamente vedete nelle sue costituzioni che un po' per essere anche nelle sue cose. Questo è il meglio. Se fate la matematica incorporata di Maxwell, il libro di meccanica razionale di Maxwell costa 7 euro, lo trovate il braccio e tutto da dove, poi c'è l'edizione italiana uscita nel 1881, pensate, 4 anni dopo l'uscita dell'edizione originale inglese usciva a Pavia l'edizione italiana tradotta da Giovanni Cantoni con in appendice gli scritti di Ottaviano Fabrizio Mossotti, il filosofo e matematico italiano, da cui Maxwell dichiaratamente aveva preso spunto. Mossotti era quello che aveva comandato gli studenti e portatori a Montanara nella prima guerra d'indipendenza. Conoscete? Portatori di Montanara? Prima guerra d'indipendenza? No. Siete italiani ma non conoscete la prima guerra d'indipendenza. Bravi.
Thank you.
radice di 2 i seno di omega t. Metto quello che cazzo, va bene? B vale omega L radice di 2 i seno di omega t. È vero? Perché devo fare la derivata del seno che va il coseno, funzione funzione che mi fa omega, devo mettere la L e scadezzarmi dietro radice di 2, va bene? P vale radice di 2 per radice di 2 che fa circa 2 omega L in 4. Notate che esce nuovamente la corrente efficace per seno di omega t per coseno di omega t, cioè omega L in 4 seno di 2 omega t. Il sistema rispetto alla sinusoide della corrente oscilla a frequenza doppia. Quindi, a volte ha salto e potenza, a volte l'area eroga, ma essendo a frequenza doppia, sul mezzo periodo il valore medio è 0. E quindi questa cosa della trigonometria che cosa interpreta? Il fatto che quando fate il ciclo di un'andata e di un ritorno, seguite sempre la stessa linea. La funzione trigonometrica duplicazione ci viene a rappresentare il dato energetico di un cazzillo che carica e scarica senza trattenere niente. Sì, mi dica.
Scusi, ma perché prima l'intensità l'avevano definita come radice di 2 i?
Non sento, più sordo. Dica.
Prima l'intensità l'avevano definita.
Non la chiami mai intensità. Intensità la chiamano i notai, noi ingegneri la chiamiamo corrente.
La corrente l'avevano definita come radice di 2 i coseno di omega t.
E qual è la differenza tra il seno e il coseno e il giseno? No, beh, il seno è un'altra cosa. Quando è che io posso vedere il seno e
rispetto al...
Quindi vuol dire che io scelgo di far partire il contasecondi una volta in un modo, una volta in l'altro. Allora, siccome prima lo fate in coseno, adesso volutamente lo fate in seno per darvi la sensazione che io l'istante iniziale lo scelgo come voglio.
Grazie.
Prego. No, diminuisce perché io l'ho fatta così per renderla visibile, in realtà è più grande, ma se avessi i gesti come sono certi miei, ma io ho fatto la cazzo di cazzo. Allora, vedete quindi che la frequenza doppia è la formula di duplicazione della trigonometria, in questo caso non la viviamo più come una semplice esercitazione trigonometrica, che pure è. Su regole auree che sono quelle del triangolo e del circolo trigonometrico, ma la rivestiamo di un'implicazione energetica assolutamente fondamentale. Che sia una massa, che sia una molla, che sia un dielettrico, che sia la linea di forza del vuoto, ci sarà sempre questa regola. Volete vedere come fa un ingegnere a identificare la configurazione del campo magnetico intorno a un conduttore nel vuoto? Guardate, dovete avere l'arroganza, la fierezza, il vostro modo di battere il selciato deve essere diverso, perché voi fate quello che adesso vi mostro. Chiaro? Conduttore. La cauda è cilindrica, l'effetto del vuoto deve essere cilindrico. Quindi io devo avere tre componenti se sono a simmetria cilindrica: la longitudinale, la radiale, la azimutale. La longitudinale non può esserci, perché siccome la soluzione all'infinito deve essere nulla, siccome l'osservatorio non può distinguere un punto dall'altro, vuol dire che in qualunque punto andando verso l'infinito va a zero. L'unico modo che ha questa componente costante per essere zero all'infinito è essere nulla. Questa componente non ci può essere, perché se voi la vedete dall'alto, se ci fosse, darebbe un flusso uscente. E quindi vuol dire che la calamita che c'è qui dentro vi avete segato il polo sud, non lo siete venduto e vi siete tenuti il polo nord. Col cazzo, è vero, è indivisibile. Ma siccome la soluzione esiste ed è unica, non può essere che quella di mutare. Applichiamo la quantizzazione H per 2 più greco R uguale I. Il campo è tangenziale e vale I diviso 2 più greco R. Noi abbiamo un rapporto preferenziale con una. Possiamo andare avanti? Allora adesso riscriviamo tutte le equazioni che abbiamo scritto a livello semplificato, va bene? E poi vediamo di scriverle in regime stazionario e in regime sinusoidale, perché sono i due regimi che dobbiamo utilizzare, d'accordo? Ci sono dubbi fin qui? Parenti sono venuti sempre qua, buongiorno. Ci siamo fin qui? Andiamo avanti. Per questo le due resistenze sono in serie. i conduttori sono in derivazione, in quel caso sono anche percorsi dalla stessa corrente, ma il fatto che siano percorsi dalla stessa corrente non vuol dire che sono in serie, in cascata, chiaro? Quindi il collegamento è in cascata, il collegamento in cascata comporta l'eguaglianza delle correnti, l'eguaglianza delle correnti non implica il collegamento in cascata, chiaro? La potenza in gioco è R in quadro G di quadro. Nel caso sinusoidale R in quadro 1 più coseno di 2 omega t. L'energia è 0. Qui il lavoro, il bilancio energetico è lavoro uguale lavoro convertito. Qui il bilancio energetico è lavoro uguale lavoro degradato in calore. Quindi questa non è una funzione di stato. E lo vediamo subito, ripetiamo, il calore prodotto è dato da questa espressione, la quale dipende dalla legge I quadro tra 0 e T. Al variare della legge I di T tra 0 e T lo integrale cambia, e quindi cambia il lavoro elaborato, e quindi vuol dire che il sistema non è conservativo. Inoltre l'integrale essendo un ciclo non è mai uguale a 0, perché il lavoro è sempre positivo, quindi non ci sarà mai una fase in cui diventando negativo riporta quello che aveva preso. Chiaro? Condensatore. Siamo nella fase lavoro elettrico uguale energia di elettrica, epsilon del fenomeno di elettrica. In questo caso il componente è questo, e possiamo scriverlo in questo modo o in questo modo. Quindi in questo modo. Il calore prodotto è zero. L'energia è un mezzo C di quadro. D'accordo? L'equazione in regime stazionario è I uguale a zero. Quindi è un isolatore. Circuito aperto. Il regime sinusoidale è I uguale di iota omega C B. Reciprocamente V uguale meno iota 1 su omega C B. Eh sì, se metto questo qua, questo va in questa parte, qua sotto, questo razionalizzo, qua sotto questa meno. Non esiste la divisione tra due numeri complessi, esiste la divisione tra un numero complesso e un numero reale, quindi il denominatore devo moltiplicarlo sempre per il coniugato per trasferirmi all'operazione. Siamo? Condensatori in serie hanno una elastanza che è la somma dell'elastanza, condensatori in parallelo hanno una conduttanza che è la somma, scusate, una capacitanza che è la somma delle capacitanze. V uguale L di T su di T. I uguale I0 più 1 su L integrale su 0 I di C di C. Questa è la questa operazione differenziale a variabili separabili, giusto? L'operazione differenziale a variabili separabili, così come qui, richiama questo circuito. diventa parallelo e a costo di avere una condizione iniziale serie di tensione avrà una condizione iniziale parallelo e corrente. Questa grandezza si rappresenta così e si chiama inertanza. Gamma è diverso di L, inertanza da inerzia, inertanza. Quindi resistenza, conduttanza, capacitanza, elastanza, induttanza, inertanza. Dopodiché abbiamo impedenza, ammittanza e suscettanza. Sono le stesse grandezze che si trovano studiando il nervo ottico e il nervo acustico di un essere umano. Nell'essere umano ci sono poi anche altri parametri che non trovano riscontro nell'induttanza, ma di questi non ci occuperemo. Ma non è correlativo percentuale, non è contemporaneo, però una volta sì. Ecco, diciamo questo strumento. Ci siamo? Ragazzi, io ogni tanto vi parlo di cose elevate e poi apparentemente sconfino nel boccaccesco, che non mi è assolutamente congeniale visto che scrivo fiabe. La ragione per cui lo faccio è duplice. Primo, non voglio tirarmela e quindi mando in vacca quello che potrebbe farmi pensare un tentativo di volare alto e non mi compete. La seconda cosa, il messaggio che io vorrei mandarvi è questo. Io so qualche nozione scientifica più di voi, perché sono più vecchi. E conosco qualche parolaccia più di voi, perché sono più vecchi. Quindi non dovrete mai cavarvela dicendo quello lì sa di formule perché non sa un cazzo di altro nella vita. Si può sapere un po' di tutto, senza compartimenti sani. E quindi non potete cavarvela dicendo, beh, se sapere le formule vuol dire finire come quel coglione lì che non sa ancora il ruolo circoscritto della cicogna, tanto vale lasciar perdere. No, no, si deve fare tutto a botti greco. Chiaro? Dica.
Devo chiedere poi cosa sono i medici del bilancio energetico del
mondo. Sono tutti i medici. Epsilon, che sta per costante dielettrica, e mu, che sta per costante magnetica. Li vedremo in seguito, ma sono un simbolo che dai tempi di Lord Kelvin va di moda. Allora, l'energia è un mezzo L di quadro. Le equazioni sono uguali. Iota omega è di e I uguale meno iota omega per la terminanza. Abbiamo fatto. Dica, cosa c'è? Perché non me l'ha chiesto? Cos'è che devo sapere? E la stanza. La lambda è una e la stanza, una inertanza. Resistenza, conduttanza, capacità, e la stanza, induttanza, inertanza. Va bene? C'è altro? Bene. C'è qualche domanda? C'è qualche perplessità? Come? Sì, ha ragione. Grazie. Ci siamo? Allora, 2 minuti di pausa perché oggi voglio sentire questo argomento. Perché vado a rotta di collo? Perché vorrei che il tempo necessario per fare esercitazioni sia il più ampio possibile, a partire però da conoscenze che più o meno avete già sentito. Se io Thank you. qui torna, vero? Questa grandezza zeta di P si chiama impedenza. Racchiude in sé il calore dissipato, l'energia cinetica accumulata, l'energia elastica accumulata. Quindi l'impedenza racchiude tutti e tre i parametri. Scusate, avete mai sentito parlare di impedenza meccanica, impedenza acustica, impedenza termica? Come fate a modificare l'impedenza termica di un motore a scoppio, di una motocicletta? Come fate? Impuniti. Prendete la vostra testa testata del cilindro e a parità di sgombro fate la ventatura. Il nostro non è così pericolante, la dimensione aumenta, si può riuscire a fare. Ecco perché la moto ce l'ha detto solo. Ci sono parti del corpo che devono funzionare a temperature costanti e che quindi in inverno sono estremamente concentrate e l'estate sono in ordine sparso. È un modo per cambiare l'impedenza termica secondo le condizioni ambientali. Chiaro? Lei continua a mangiare le unghie? Basta? Se ne ancora le unghie? No? Allora, questo punto come rappresentiamo il bipolo tipo serie? Così ragazzi? Chiaro? Dove questo stato vostro rappresenta tutto questo. Ci siamo? Se siamo in regime stazionario, P vale 0. Guardate, fermi, guardate la lavagna, ragazzi. Se siamo in regime stazionario, che cosa diventa? Le funzioni diventano numeri B e I più Z di 0. Perché P vale 0 in regime stazionario. Ma P di 0 che cos'è? R. La velocità costante, io dissipo il calore ma non vale un'energia accumulata. E quindi P deve essere uguale a 0. Chiaro? In regime sinusoidale le funzioni diventano fasori, cioè numeri complessi. E questo diventa così. Andiamo a vedere Z calcolato con P uguale J omega. Questa si chiama reattanza induttiva, omega L. E questa si chiama reattanza capacitiva, in C. Allora, la parte reale domina la dissipazione e la X, pari a XL meno C, cioè la reattanza, domina gli accumuli. Giusto? Torna. Tutto questo c'è nel libro. cancello?
No.
Posso cancellare?
No.
Qua ci sono le entrare nei miei occhi. Faccio prima la storia della scienza che avevo il pensiero di Cartesio e di Galileo. Mentre nella storia del sale moderno ci sono le cose di Giacobini e Carbonari che mi fanno due anni. Quindi ciò. Adesso ragazzi. Che bello. Posso? Vado. Prima per spirale più grande del suo piede. Quindi vuol dire che i 12 parametri di bellezza della donna, il nono che era il piede piccolo, è stato rimosso. E la donna addirittura batte il calcolo che viene fuori inconsciamente per dimostrare che ha questa sua virilità. E il maschietto non sa più che cazzo fare e non fa la cosa. Però il principio di conservazione rimane limitato. La somma degli attributi rimane costante, la parte sopra. La donna si porta lo stivale maschile, l'uomo invece porta la scarpa sempre più appuntita. La donna fa una cosa che, se vedete un film degli anni 50, era inimmaginabile. Se prendete alta società con tre schelli, vedete che quando è seduta ai margini della piscina della sua villa, si muove con le gambe sempre perfettamente avvicinate. Non accavallate, perché sono nude, ma comunque perfettamente vicine, per ragioni che un gentiluomo non fa. Adesso non ci soffermeremo.
Gracias.
se avete vinto questo perché avete l'amore, tutto il resto diventa un corollario, un gioco, ma non la sostanza. La sostanza non è. La sostanza non è il detto di Dirac, la vanta di una prestazione falsa. La sostanza è quello che si può proprio cercare. Perché è dopo che la solitudine è tecnica di essere fisso. Se i due si girano, ciascuno fuma una sigaretta per conto proprio, e poi quello che dice mio padre, lei tuba mamma mamma, lui grida amore amore, e parte dell'incomunicabilità rimane in metà. E come dice John Steinbeck sul mio libro Furore, agirono in fretta, rapido e silenzioso, come se si trattasse di un puro problema. Allora, il bipolo. Il bipolo, ragazzi, che è attivo. Cosa intendo dire? Perché è attivo? Cosa intendo dire che è attivo? Che dentro ci sarà una struttura di generatore di tensioni o di correnti variamente collegati con delle impedenze e delle ammettenze, per cui ai morsetti a vuoto ci sarà la tensione, e se chiudete i morsetti in cortocircuito ci sarà ancora una corrente. D'accordo questo? Lo intuite? Vediamolo semplicisticamente per pensare le idee. Se io ho un baracchino fatto così, voi capite che qui a vuoto c'è una tensione, perché se questo è aperto a vuoto la corrente passa tutta di qui. E allora qui ho una tensione che è questa, di questa, questa. Quindi, per il fatto stesso che ci siano questi due generatori, in qualche modo qui c'è una tensione vuoto che è la combinazione lineare di questi due termini. Se metto questo in vuoto, ci sarà la somma di questo con questo e con questo. Ancora una combinazione lineare a coefficienti costanti di tutte le forzanti. Quindi, nel momento in cui nel patato metto la A, vuol dire che dentro c'è una struttura di bipoli che fanno un casino della Madonna, per cui se sono a vuoto avrà una combinazione lineare, se sono in corpo avrà un'altra combinazione lineare, ma sempre di tutti i casini che ci sono dentro. D'accordo? Io voglio trovare questa tensione pensando che qui ci sia questa cosa qua. Allora qui passerà una corrente e qui ci sarà una tensione. D'accordo? Tutto questo io lo posso rappresentare anche così. Siccome la tensione è quella di prima, cosa cambia? Ma tutto questo io lo posso considerare come tutti i generatori che ci sono qui a vuoto, perché guardate un attimo ragazzi, qui dentro avrò dei generatori, per esempio questi, e poi avrò quello fuori. Per la sovrapposizione delle cause e degli effetti faccio intervenire prima tutti quelli dentro insieme, quello fuori lo disattivo, se lo disattivo rimane aperto, quindi qui comparto la tensione a vuoto. Poi tolgo i generatori dentro e allora mi resterà un'impedenza, serie, parallelo, tutto quello che volete voi, passivo, per la corrente esterna, che mi dà una tensione così che è meno Z per I, perché siccome esce dal rossetto positivo ci va il segno meno. Giusto? Se sovrappongo i due contributi, che cosa ottengo? Che B vale la B vuoto meno Z per I. Ma questo mi richiama questo circuito. Poi collego normalmente con l'esterno. Quindi un dipolo equivale a un dipolo attivo tipo serie, avente per forza elettromotrice la tensione a vuoto, e per impedenza quella che è stata corsia quando la rete è la stima. Diaz un messo in crisi, eh? Lo ripeto. Non è facile. Sapete perché non è facile? Questa dimostrazione si può fare con 45 pagine di matrici, memoria. Uno non ci capisce niente, devi fare la memoria e due giorni dopo se ne sanno e ha dimenticato. Oppure si può fare con un passaggio solo, logico, senza una formula. Diventa difficile, ma quando l'hai imparato non lo dimentica mai più. Allora, lo ripetiamo insieme fino a che l'avrete imparato. Io all'inizio non ci capivo una mazza.
No, ce ne capiamo tutti.
Allora, mettete giù quelle calzettine, usate per la pratica indimensionabile, cioè le sbagliate per dimostrare la vostra oralità non risolta, e vediamo insieme questo cazzo che fare. Siamo? Allora, io ho un dipolo attivo, vuol dire che dentro c'è una frettura di impedenze e di generatore serie parallelo, quindi di forza elettromotrice e di corrente impressa. Collegati nel modo più strano, l'essenziale è che ci siano. Il fatto che ci siano vuol dire che quando apro qui compare una tensione a vuoto, oppure che quando chiudo in corto di qui passa una corrente di cortocircuito. Attenzione, circuito, non circuito. Circuito è il participio passato del verbo circuire, quindi lasciamolo ai gestionali. Per noi è circuito. Allora, per il teorema di sostituzione, io sono certo che niente di questo assetto cambierà se la corrente che circola, che deve restare immutata, piuttosto essere associata a un'impedenza, viene associata a un generatore di corrente che eroga quella corrente. Il palato, quell'amperometro, vede che la corrente è rimasta immutata e dice che me ne fotte a me. Adesso però, siccome il sistema per ipotesi è lineare, io posso applicare la sovrapposizione delle cause e degli effetti, la quale vuol dire, per esempio, se ho 15 generatori più quello esterno, faccio 15 configurazioni, 16 con quella esterna. Oppure, può voler dire, distingo il dentro dal fuori, prima faccio intervenire tutti i generatori dentro, poi è quello fuori lo disattivo, poi quelli dentro li disattivo e faccio uscire quello fuori. Disattivare i generatori vuol dire togliere il cerchietto. Se è un generatore di tensione diventa un corto, se è un generatore di corrente si apre. Allora, io avrò una prima configurazione con tutti i generatori fuori, scusate, dentro. Quello fuori è disattivato perché è aperto, quindi non potrà circolare corrente, ma comparirà una tensione grazie ai generatori. La chiamerò tensione a vuoto, se volete chiamatela frittella, quello che volete voi. Più facciamo fuori tutti quelli dentro e allora il dipolo diventerà un'impedenza pure semplice, variamente connessa, e facciamo intervenire quello fuori. Allora, questa è la tensione a vuoto, questa è sicuramente una tensione perché c'è una corrente che va in un'impedenza, ma siccome ci va con la convenzione di segno dei generatori, la corrente esce dallo stato positivo, mentre noi abbiamo detto che solo con quella degli utilizzatori ci può essere più, piuttosto scrivere V uguale RI scriveremo V uguale meno RI e al posto di R scriveremo Z di P perché avremo induttanze, capacità, resistori, conduttori, inertanza, eccetera, eccetera, e compagnia bella. Siccome il sistema è lineare, sovrapponiamo, allora, questa tensione più questa mi deve dare questa. Ma questa equazione richiama questo circuito, perché se io scrivo l'equazione delle maglie dei nodi a questa, ottengo questa. E allora il processo logico qual è? Questo sistema lo posso sostituire con questo, lo posso scomporre con questi due, mi dà questo modello il quale mi richiama questo circuito. Allora questo circuito mi rappresenta questo. Da questo momento tutto il casino che c'è qui dentro lo sostituisco con una tensione e con un'impedenza. Infatti, supponete che sia corrente continua. Scusate, se il dipolo ha questa caratteristica esterna, tenuto conto che per due punti passa una di una sola retta e che la retta si può identificare dando l'intercetto alla pendenza, io cosa dico? Che posso rappresentare questo dipolo con questa intercetta, che è la tensione quando la corrente è nulla, cioè la tensione vuota. E con questa impedenza che posso calcolare basando la retta qui, cioè annullando questa. Quindi la resistenza della risposta passiva è geometria euclidea pura e semplice. Torna, ci ritorniamo su questo, non vi preoccupate, io sto modellando tutto a modo di modo per trarre questo numero dopo di mezzo, vero? No. Allora, se iniziate a pensare su questo, giovedì io sarò già via per quelle famose lettere in identifica che ho trovato, diciamo, non dovreste citare gli universali perché erano un cardone di carta tratta. E la stessa Maxwell ha ragione di Pavia, quindi questa stessa italiana dell'Università della Laurea che Pavia, la Teresiana Università di Pavia, aveva conferito a Maxwell, a Kelvin, a von Neumann e a Feuerbach. Avete trovato questo elemento perché il 19 di novembre ci sarà la manifestazione a Pavia, veniteci, attenzione. Ci saranno addirittura gli scienziati, Max e Sette, in fotografia, col cartone di Enzo, come si chiama. La fotografia è formata uno a uno, con tutti gli occhi di luce e ombra, con i proiettori che proietteranno le cartone di Max e la mutilazione di questo profondo, che è stato scritto per fare una lezione sulla teoria dei campi. Passerò a stanza l'azione per continuità, in base al vecchio principio della storia scolastica. Niente casi di vista avete presa stipendio. Niente agisce a distanza se prima non agisce attraverso il mezzo. Grazie e buon pranzo.